Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Giusto l'anno scorso abbiamo celebrato i 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi e un po' tutti siamo andati a rispolverare i numerosi esperimenti che lo scienziato italiano compì per far viaggiare sempre più lontano i suoi segnali radio. Il viaggio più lontano di quei segnali furono per l'esperimento che riuscì a trasmettere il segnale oltreoceano, ovvero dalla Cornovaglia inglese a San Giovanni di Terranova in Canada. Fu una vera battaglia per Marconi capire che tipo di onde dover utilizzare. In particolar modo si credeva che fosse la lunghezza d'onda che riusciva a raggiungere paesi sempre più lontani. In realtà c'era del vero, ma non se ne conosceva la motivazione. Il salto alle onde radio, soprattutto per quanto riguarda le onde corte, avveniva grazie alle proprietà dell'ionosfera, ma allora si ignorava perfino la sua esistenza. Ecco perché è giusto dire che l'invenzione della radio ha avuto un forte impatto interdisciplinare, perché successivamente, grazie a proprio alla scoperta della radio, si sono compiuti studi in medicina, tipo la marconiterapia, oppure in quella che sarebbe stata successivamente la radioastronomia. Ma procediamo per ordine, senza uscire troppo fuori tema. In sostanza si può dire che subito dopo l'invenzione di Marconi la maggior parte delle radio pubbliche mondiali, ma ovviamente anche i radioamatori e i studiosi per proprio conto, iniziarono a lambiccarsi il cervello su come utilizzare al meglio le onde radio per raggiungere territori sempre più lontani. E dunque poi si comincia a parlare di ionosfera. Negli anni successivi si è scoperto che l'atmosfera terrestre poteva essere suddivisa in vari strati, ognuno dei quali con proprietà diverse. Lo strato più alto, la ionosfera, altro non era che uno strato dell'atmosfera terrestre che appunto veniva ionizzato a causa dell'attività solare. Da una maggiore o minore attività solare dipendeva una migliore, per così dire, conduzione delle onde radio. Non è questo il termine. Si parla sempre di rifrazione o riflessione di onde elettromagnetiche, ma soprattutto si cominciò a capire che si potevano usare talune frequenze ed era proibitivo usarne altre. Si iniziò dunque a parlare di massima e minima frequenza usabile e quindi cominciamo a introdurre l'attività solare. Per attività solare si intendeva il numero di macchie solari presenti sul Sole con relativi brillamenti e espulsione di massa coronali e la frequenza di aurore boreali sulla Terra. Ma soprattutto ciò che fu davvero determinante in questo tipo di studi fu quello di arrivare a una conclusione molto importante. Non c'era soltanto il Sole che determinava l'uso delle frequenze radio, ma anche l'attività magnetica della Terra, appunto detta attività geomagnetica. sostanzialmente si arrivò alla conclusione che spesso si aveva una sorta di collisione in aria fra le forze relative all'attività solare e al magnetismo proprio prodotto dalla nostra madre Terra. Un bel grattacapo, perché poi l'attività solare influenza addirittura lo spostamento dei poli magnetici della Terra. Ma questo ovviamente è un'altra storia. Insomma, per tutta questa serie di motivi si iniziò uno studio serrato sia dell'attività solare che del geomagnetismo e ovviamente della propagazione delle onde elettromagnetiche. Oggi tutto questo sembra difficile da spiegare ai nostri giovani abituati ad utilizzare uno smartphone e collegare qualsiasi punto della Terra semplicemente con un click. Tuttavia, almeno fino agli inizi degli anni 2000, quando per le trasmissioni radio tutte le emittenti pubbliche che avevano programmi per l'estero su onde corte, cioè dovevano usare onde radio per raggiungere territori lontani, ecco, fino a quel periodo gli ingegneri in telecomunicazioni di BBC, Voice of America, Radio France, Deutsche Welle, solo per citare qualche nome, si lambiccavano il cervello su queste problematiche. E non era per niente uno scherzo, considerato l'impegno economico e finanziario per mantenere aperti dei centri trasmittenti con antenne alte 150 metri e trasmettitori che assorbivano tanta di quell'energia elettrica da poter illuminare un'intera città. Ad esempio ricordo il centro trasmittente di Radio Voz de los Andes in Ecuador, che si fece costruire un impianto idroelettrico per alimentare i trasmettitori e parte della energia in surplus veniva smistata alla vicina città di Pifo, a Quito. Anche se oramai oggi si conosce quasi tutto su quelli che rientrano nei fenomeni della propagazione delle onde elettromagnetiche, si può dire che ancora l'attività solare e il geomagnetismo continuano a essere seguiti perché in parte influenzano anche altri tipi di frequenze, ovvero le bande radio utilizzate ad esempio per la telefonia mobile, per i ponti radio per telecomunicazioni, per trasmissioni satellitari, per raggiungere i nostri aerei in volo, per raggiungere le nostre navi in navigazione in mezzo agli oceani. Insomma, un bel capitolo, in quanto, come è noto, le tempeste magnetiche avute sia a metà anno del 2024 hanno perfino creato un blackout nelle comunicazioni radio. Ad esempio, l'osservatorio astronomico di Boulder, Colorado, negli Stati Uniti d'America, divenne famoso per gli articoli del suo direttore dalle pagine del World Radio and TV Handbook, abitualmente nelle case di tutti i radioamatori. Per l'odierna attualità possiamo dire che nel 2025 ci troviamo nel 25esimo ciclo solare iniziato nel 2019. 25esimo perché i cicli solari si iniziarono a registrare nel 1755, accorgendosi in base a un sorvegliamento astronomico che il ciclo solare ha un andamento periodico di circa 11 anni. Si intende che in ogni ciclo c'è un massimo e un minimo e viene tracciato un grafico, e nel 2025 siamo più o meno al picco di questo ciclo, un periodo cioè dove si evidenziano un maggiore o minore numero di macchie solari ed esplosioni solari. Questo processo determina una maggiore influenza sulla nostra atmosfera, appunto ionizzandola o meno e rendendola maggiormente o meno idonea alla riflessione delle onde radio. Parola riflessione che non tutti amano, la parola tecnica è rifrazione delle onde radio. Dunque, per ciclo solare si intende un intervallo di tempo di circa 11-12 anni entro il quale gli scienziati registrano l'attività del Sole. Nel Nel maggio del 2024 i brillamenti solari e di espulsioni di massa coronale ha lanciato nubi di particelle cariche e campi magnetici verso la Terra, creando la tempesta geomagnetica più forte degli ultimi 20 anni e forse una delle più forti aurore degli ultimi 500 anni. Anche per il 2025 si annuncia un anno turbolento per il Sole e sono attesi nuovi brillamenti solari e con ogni probabilità, secondo gli esperti, la Terra potrebbe ancora essere colpita da tempeste geomagnetiche che potrebbero rivelarsi anche più potenti di quelle dell'anno scorso. Il vento solare cambia in funzione dell'attività solare e tali cambiamenti modificano le correnti elettriche presenti nella ionosfera. Le tempeste magnetiche generalmente durano dalle 24 alle 48 ore, anche se alcune possono durare per diversi giorni.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ma torniamo a noi appassionati di radio. In passato quindi le emittenti radio pubbliche compivano degli studi per le previsioni di propagazione, raccogliendo dati sulle macchie solari o l'indice geomagnetico. Sono dati che, pur non essendo più di interesse per quelle radio che spendevano fior di quattrini per trasmettere, ovviamente vengono ancora monitorati da organismi pubblici come autorità aeroportuali o radio marittime per la navigazione in mare, come dicevo prima. In sostanza sono i radioamatori che non si sognano neppure di fare uno switch off come le radio pubbliche e continueranno, credo in eterno, a usare le onde corte. Vogliono sapere quali sono le previsioni di propagazione. All'epoca invece era di vitale importanza per un emittente di radiodiffusione che aveva un palinsesto ben organizzato, soprattutto uno schedule ben strutturato, e doveva far sapere a tutti i suoi ascoltatori a che ora sarebbero andati in onda. Più che altro avevano degli orari fissi di trasmissione che non potevano cambiare. Ecco, quindi per loro era di vitale importanza conoscere qual era la massima e la minima frequenza utilizzabile, perché per una emittente pubblica erano in gioco potenze elevatissime e soprattutto per un adeguato accoppiamento dei trasmettitori alle antenne più adatte alle lunghezze d'onda. Ecco, credo che sia ben noto un parco antenne di una emittente internazionale come sia abitualmente organizzato, ben differente appunto per i radioamatori che non sono professionisti dell'etere e possono agevolmente cambiare frequenze in pochi minuti e utilizzare antenne che senza dubbio non sono paragonabili a un'antenna rotante della BBC. In campo wireless chiaramente tutto è cambiato dall'avvento delle comunicazioni satellitari. Ovviamente potrete approfondire tutte le problematiche relative all'attività solare con un video presente su YouTube per una vecchia trasmissione fatta anni fa proprio da Radio Magazine Official, e quindi nella schermata finale del nostro video vi lascerò il link a quella trasmissione. Si prevede che l'attività del Sole possa restare elevata nel corso di tutto l'anno 2025. Storicamente, infatti, forti brillamenti e tempeste geomagnetiche, ovvero l'irregolarità dell'attività solare, sono stati più comuni nella fase immediatamente successiva al picco del ciclo solare, quando la nostra stella entra nel periodo di declino. Apro una breve parentesi, peraltro con il 2025 si avvicina all'appuntamento con la più importante eclissi solare degli ultimi 30 anni in Europa. L'anno prossimo in Europa assisteremo alla prima grande eclissi solare totale dal 1999, e anche in quella occasione, anche se per pochi minuti, i radioamatori avranno modo di studiare gli effetti sulle frequenze radio, in quanto la Luna per alcuni minuti farà da scudo al Sole, impedendo la cosiddetta interferenza del Sole sulla nostra ionosfera, che chiaramente per alcuni attimi continuerà ad essere utilizzabile. Le previsioni di propagazione possono essere a lungo e a breve termine, un mese o più in anticipo, e si basano sulle condizioni ionosferiche normali, medie, mensili previste. Le previsioni a breve termine sono aggiornamenti delle previsioni a lungo termine e si basano sulle attuali condizioni ionosferiche, sull'attività solare e sull'attività geomagnetica. Gli attuali metodi di previsione si basano sui calcoli per le mappe mondiali della massima frequenza usabile di ogni regione della ionosfera per diversi orari del giorno, stagioni e livelli di attività solare. Le variazioni in base alla stagione sono importantissime in quanto il moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole, in quanto è un'orbita ellittica, fa sì che il nostro pianeta si allontana o si avvicina di più al Sole in determinate stagioni e dove cambia totalmente l'influenza del Sole sulla ionosfera. Le mappe compilate dagli studiosi di cui parlavo prima tengono conto dei risultati delle osservazioni effettuate sulla ionosfera nel corso di molti anni da una rete mondiale di ionosondaggi terrestri e da razzi e satelliti. Le mappe tengono conto anche di idee teoriche sui processi aeronomici e di ionizzazione e ricombinazione che si verificano nella ionosfera. Il concetto molto semplice è che una frequenza che supera la massima frequenza usabile, anziché essere riflessa dalla ionosfera, si perde nello spazio, rendendo impossibile la comunicazione radio. In linea di massima, maggiore è la frequenza a cui è possibile la comunicazione radio, maggiore sarà la distanza tra il ricevitore e la stazione trasmittente. Le previsioni per la propagazione delle onde radio sono attualmente limitate poiché le eruzioni solari e le perturbazioni geomagnetiche interrompono di sovente la ionosfera. Le mappe emesse per la massima frequenza usabile sono parzialmente accurate. In genere, quando si verificano tali eruzioni e perturbazioni, le comunicazioni radio diventano instabili e aumenta l'assorbimento delle onde radio. Le previsioni per le regioni polari sono quasi impossibili a causa dei cambiamenti irregolari e imprevedibili nella ionosfera. In genere i parametri di cui si tiene conto per prevedere la propagazione delle onde radio sono gli indici geomagnetici A e K, oltre, come abbiamo detto prima, il numero delle macchie solari e il solar flux. È chiaro che la nostra è una trasmissione radiofonica e non possiamo essere esaustivi su temi oggetti di studio addirittura accademici, ma possiamo solo fornirvi un input per approfondire l'argomento. Posso solo aggiungere che fino a qualche anno fa diversi gruppi di radioascolto e radioamatori fornivano direttamente tutti i parametri aggiornati quotidianamente sulla propagazione delle onde elettromagnetiche. Oggi questi gruppi sono estremamente ridotti, segnalo la presenza del tedesco Worldwide DX Club, mentre quello storico del Danish è purtroppo estinto. Significativi gli iscritti delle passate edizioni del manuale mondiale di radio e televisione World Radio and TV Handbook. Qualcosa ha scritto anche il Radio Amateur Handbook da parte dell'American Radio Relay Leg. Concludo solo rimarcando nuovamente che per il 2025 le previsioni di propagazione per le onde corte dovrebbero essere abbastanza buone, trovandoci quasi al picco del ciclo solare, anche se chiaramente in presenza di un'attività solare troppo intensa si potrebbero comunque avere dei problemi. Ecco, come si può vedere da una tabella recentemente pubblicata sul web, abbiamo proprio in questi giorni un A-index a 10 e un indice K a 3. Il solar flux è stabilito a 162 e il solar flare al 51%. In sostanza, per le onde corte, la banda degli 80 e 40 metri risultano con qualità scadente di ricetrasmissione, quindi poco utilizzabili. Buone invece le condizioni di ricezione per le bande dai 30 ai 10 metri, quindi la massima frequenza usabile va dai 30 ai 10 metri. Chiaramente il riferimento è inerente alle frequenze assegnate ai radioamatori, ma la situazione è più o meno simile per le attigue bande destinate alla radiodiffusione, alle emittenti broadcast. Per quanto riguarda le previsioni di propagazione per le bande radioamatoriali VHF, risultano essere alquanto chiuse. Questo è lo stato delle cose registrato all'inizio gennaio del 2025, dovrebbe più o meno restare stazionario per quasi tutto l'anno, chiaramente comunque con alti e bassi, ma senza particolari escalation, se non per le tempeste magnetiche o le aurore boreali che, come per l'anno scorso abbiamo già detto prima, in virtù di un'intensa attività solare potrebbero ricomparire anche prepotentemente.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.